Un po' di esercizi che vabbè, una volta diciamo che se letto e capito il testo sono abbastanza banali perché sono diciamo, varianti di copiette. Ce n'è uno in particolare invece che consiglio di fare, che è quello di, dato un codificatore a priorità, per esempio con priorità sugli indici massimi come quelli che abbiamo visto a lezione, allora dato questo modulo costruire basandosi su di esso un codificatore con priorità sugli indici minimi. Ok? Quindi attorno a questo modulo più eventuale logica vogliamo ottenere un circuito che si comporta con un codificatore con priorità sugli indici minimi. Chiaro che poi diventa banale anche in viceversa, no? Dato un codificatore con priorità sugli indici minimi, costruire attorno a esso un codificatore con priorità di indici massimi. Allora oggi continuiamo a parlare delle reti interattive, in particolare vedremo anche l'altra volta abbiamo visto un comparatore, no? Costituito da varie celle, nel caso in cui la comparazione avvenisse a partire dai bit meno significativi, se non ricordo male, giusto? Vabbè, oggi vedremo il caso in cui la comparazione avviene a partire dai bit più significativi, dopodiché vedremo una variante a quell'architettura, cioè cominceremo a farci un po' di conti sui ritardi di propagazione, no? Di architetture di questo genere, quindi le reti iterative così fatte. E vedremo chiaramente che la cosa non è favorevole, cioè, sebbene il circuito sia abbastanza semplice da assemblare, da mettere assieme, e poi alla fine è chiaro che, se ricordate com'è la struttura del comparatore, abbiamo visto, no? Poi va in centro, qui c'è una inizializzazione, abbiamo messo tutti a zero, e poi c'è propagazione di uno più segnale che è chiaro alla fine che, poiché noi estraiamo il nostro risultato da qua, no? Abbiamo detto tau, il ritardo, tanto che esso sia, della singola cella, il tale del ritardo di propagazione dall'ingresso all'uscita, è chiaro che noi questo tau, diciamo, progettando opportunamente la rete all'interno, possiamo sempre renderlo uguale al ritardo di una rete a due livelli. La rete combinatoria a due livelli, tutta più a tre se sono implicati degli invertitori sull'ingresso. In ogni caso, vabbè, diciamo, questo è il ritardo unitario della singola cella, qualunque esso sia. È evidente che il ritardo totale sarà pari a n volte t tau se n è il numero di celle, e dunque se n è il numero di bit degli operandi. No, quindi diciamo, creature di questo tipo hanno questa caratteristica sui dati di propagazione. Il ritardo di propagazione cresce linearmente, no? Col numero di operandi, col numero di bit degli operandi. Sebbene nel caso dei comparatori la cosa ci possa lasciare più o meno indifferente, un comportamento di questo genere non ci starà niente bene nel caso dei circuiti aritmetici, come per esempio negli addizionatori. Per cui vedremo che intanto ci addestreremo su reti di questo tipo per vedere come, se e come questi ritardi si possono diminuire, no? Ovviamente complicando la rete, c'è sempre il solito compromesso tra semplicità e efficienza. Difficilmente le due cose si presentano assieme, ma più che efficienza direi velocità, perché diciamo, sono due concetti un po' diversi. L'efficienza, se vogliamo, è legata anche all'economia, no? Quindi avere una certa prestazione senza dover spendere capitale. Invece cosa che difficilmente due cose che difficilmente vengono assieme sono la velocità e la semplicità di tutto. Quindi in generale, e come vedremo, per avere massima velocità occorre avere una certa, delle volte massima, complicazione di circuito. È anche vero, d'altra parte, che le tecniche sono sempre le stesse, quasi tutte, quasi sempre, come abbiamo visto finora, sono basate su divide e pinta. Anche in questo caso, e anche nel caso del sezionatore, vedremo che sarà così. Tutto sta a capire cosa fare una volta che abbiamo diviso e come facciamo a imperare. Allora, diamo che adesso il nostro comparatore, prima di passare alle varianti dell'architettura, questo deve essere abbastanza facile, no? Adesso noi partiamo a esaminare i nostri operandi. Vi ricordo, abbiamo chiamato gli operandi in seguito. Sul vostro libro questo argomento è trattato, se non ricordo male, ponendo il bit meno significativo a sinistra. Adesso io, anche a costo di confondervi un po', preferisco mantenere, quando è possibile, quando limite è possibile, sempre la stessa convenzione, che è quella di avere i bit meno significativi a destra. Anche perché così, se io devo applicare un operando numerico, mi viene abbastanza facile capire come sono disposti i bit, che non se stanno messi all'incontrario, no? Quindi i nostri operandi sono x0, e così via, fino a x esponente meno 1, x esponente meno 1. Al solito, per la comparazione, dobbiamo avere due bit, no? Che si trasmettono da cella a cella. Il risultato è lo stesso ancora con due bit, e possiamo anche in questo caso fare la stessa convenzione che abbiamo fatto l'altra volta. Chiamiamo A e B, questa è la cella, questo è l'operando X, l'operando il bit di operando X e Y, queste sono A, I e B, no? I due ingressi alla cella, che adesso diciamo gli ingressi che provengono da sinistra sono dal bit più significativo e il bit immediatamente meno significativo, le uscite sono a occhio. Per decidere la struttura della cella possiamo anche in questo caso partire dalla tavola di verità. Usiamo la stessa convenzione, avremo AB uguale 0,0 nel caso di uguaglianza, quindi X uguale a X, risultato previsto fino a quel momento, ossia fino a quella cella, e X uguale a Y. A uguale a 1 più uguale a 0, risultato previsto X maggiore di Y, 0,1 nel caso di x minore di y, 1,1 non ammesso. Cioè potremo aspettarcelo in ingresso, no, ma non dovremo mai generare un'uscita. Questa è una regola che vale sempre, anche e soprattutto in software, che ciò che generate in uscita sia rigorosamente secondo specifiche. In ingresso aspettatevi di tutto. Ok? Stessa cosa, stessa regola vale anche. Allora, le nostre variabili di ingresso sono a i come l'altra volta, a i e b più x e y, che oggi è l'uscita o e b. Allora, primo caso, a i e b sono entrambi uguali a 0. Ricordiamo che adesso questa è l'informazione che viene dai bit più significativi rispetto a questo, no? Allora, è chiaro che se x e y sono entrambi uguali, sono uguali tra loro, no, non faremo altro che far propagare questa informazione di uguaglianza verso x. Quindi in questo caso avremo ancora 0,0. Questi due casi avremo ancora 0,0. Viceversa, se x è maggiore di y, quindi terza riga, allora, qualunque sia, visto che stiamo andando dai bit più significativi a quelli meno significativi, qualunque sia l'informazione che arriva su A, I e B, in ogni caso in uscita dovremo dire che la nostra X è maggiore di Y. E ovviamente nell'altra. così via, diciamo, a questo punto meglio possiamo sintetizzare questa tavola, che è come se ne insegnassi un'altra, no? Allora, se x e y sono uguali tra loro, allora quello che sia a i e g li trasmettiamo direttamente in qui, immutati. Se invece x è uguale a 1 e y è uguale a 0, qualunque sia a i e b, mandiamo in uscita 1 e 0, e viceversa 0, 1, 0, 1. Questo è un modo di definire in maniera un po' più compatta la tabella, no? In ogni caso, di solito le due mappe dicono una per A costante O, un'altra per B O. Tutte le righe della tavola di verità si può fare un minimo di ragionamento direttamente sulle mappe. Se preferite possiamo anche scrivere tutta la tavola di verità, no? Allora basta proseguire qui. Se A, I, B sono rispettivamente 0 e 1, allora qualunque sia x e y dovremo avere a O io rispettivamente 0 e 1, così come se A e B sono rispettivamente 1 e 0, qualunque siano x e y dovremo avere 1, 0 e 1. E infine se A e B sono 1 e 1, qualunque sia gli ingressi x e y, l'uscita c'è del tutto indifferente. A questo punto, vabbè, avremo questo termine, questo termine e quest'altro, questo termine e quest'altro. Allora, per che cosa? Y negativo. Mentre Dio è uguale alfa. Questo termine qui che è x negato y. No, scusa, io credo che posso prendere tutto questo. Quindi scompare quest'altro. X, y negato. 3 uni più un indifferente. Più, allora qui abbiamo b diretto, per esempio, il termine superiore è b diretto per x negato. Più ancora b diretto per y. E vedete, posso raccogliere nella prima equazione a i e nella seconda equazione b, ottenendo i. Chiaramente a questo punto, facendo questo, non ho più una rete a due livelli. Quindi raccogliendo un termine, alla fine quello che viene fuori sarà una rete a tre livelli. Però, come vedremo, potremmo semplificare le cose. Xy legato più a i per x più y negato, mentre qui abbiamo x negato y più bt per x negato y. Allora, cominciamo a disegnarla così com'è. Questo è il termine x negato. Oh, ricordiamoci che a questo punto volete vedere tutto come come rete di Nernst, no? Partendo dalla fine, allora abbiamo questo termine che sarebbe quello che abbiamo già disegnato, entra direttamente qua. Poi un Nernst che corrisponde a questo, dove a i che entra al secondo livello, quindi sul livello pari, entra senza negazione, mentre il nen del terzo livello, gli ingressi del nen del terzo livello, questi devono entrare negati. Quindi avremo x negato y.
Ma la mappa di sinistra è a zero.
Cosa?
La mappa di sinistra è a zero.
Cosa significa la mappa di sinistra?
La mappa della tua sinistra, quella
questa.
Di sinistra è a zero.
Che significa a zero?
A O, per l'uscita corrisponde alla O.
Sì, no.
C'è sulla colonna 0.
Ho sbagliato?
C'è 1 a 0.
Quale? Dove?
La seconda colonna.
Seconda colonna. Seconda colonna? Qui?
No,
seconda colonna è questo. No, se x è uguale a 1 e y è uguale a 0, quindi x maggiore di y, non ha importanza, attenzione, perché noi stiamo, questo non è il caso dell'altra volta. Ah, le dice sì, è giusto. Sì, c'è ragione.
Anche sull'altro.
Sì, 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 certo. Come non detto, non ce l'ho. Sono ricaduto nel caso precedente. Allora, operandi sono identici, trasmettiamo ciò che riceviamo. Nella domanda i uguale a 1 cominciamo
possiamo subito mettere il deserto, così evitiamo di cancellare quello. Allora, se gli operandi sono uguali, trasmettiamo ciò che vediamo in zero. Hai zero, hai zero, hai uno. Zero, io devo trasmettere B, quindi andiamo a tenerlo. Analogamente qui e analogamente qui.
Negli altri casi dobbiamo ignorare gli altri casi perché stiamo lavorando a partire dal bit più significativo.
Quindi qualunque cosa ci sia qua, sulla seconda e terza e quarta riga, dobbiamo anche in questo caso ritrasmettere ciò che ci ritroviamo. Quindi in pratica non facciamo altro che replicare questa cosa. Giusto? No, è chiaro, nel caso a x uguale a 0, dobbiamo forzare diversamente l'uscita. Nel caso in cui dall'ingresso ci viene già l'informazione x maggiore di y maggiore di x, dobbiamo riportarlo comunque in uscita qualunque sia x. Ma se dall'ingresso ci arriva l'informazione uguale, allora dobbiamo essere noi a decidere, deve essere questa cella a decidere che cosa inviare in uscita, no? Quindi se hai in pratica su questa colonna, che cosa deve succedere? Dobbiamo andare a ID 0, 0, se stiamo qui, così come se stiamo qui, ma dobbiamo andare 0, 1, se stiamo qui, no? E 1, 0, se stiamo qui. Sì, sì, vabbè, ce ne sì, dobbiamo completare. Allora, addio. Se i due operandi, abbiamo detto, sono uguali, non facciamo altro che trasmettere quello che è il mio, quindi 0, 0, che è quello che è il mio, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Se invece gli operandi sono diversi, sì, tranne nel caso in cui abbiamo AID uguale a 0, quindi la prima colonna. Cioè cambia la prima colonna, no? Se AID sono 0, 1, quindi aspettiamo 1. Ok? Allora, a questo punto diventa questo termine più quest'altro, ossia A, O, uguale a I più questo è l'1, 0, quindi più X, Y negato, B, O invece questo, che è B, I più X negato. Vabbè, qui non c'è il caso di intervenire ulteriormente, è una normale rete a due livelli e così la lasciamo. Ok? Chiaramente questo caso dal punto di vista circuitale è più semplice, no? Poiché è più semplice il comportamento della singola cella. La singola cella in pratica non fa che replicare sull'uscita i due ingressi, salvo nel caso in cui dall'ingresso arrivi informazione di uguaglianza e i due operandi siano diversi. Sì? Dove? Dove?
A 0, è A8. È la funzione di uscita O uguale a I più X negato di negato.
A I più?
Più X.
Ah sì, 0, 0, sì. Allora vediamo di tornare al discorso di prima. Quindi, assodato che una rete di questo genere, sebbene sia semplice da realizzare, tuttavia ha quei problemi sui ritardi, ossia che il ritardo cresce linearmente con il numero di gente e dunque con il numero di bit degli operanti, vediamo se ci possiamo inventare qualcosa. Allora, se noi dovessimo andare, al solito si fa per esempio ciò che uno farebbe con carta e matita. Se io devo andare a confrontare tra loro, poniamo due operandi da 8 bit, no? E comincio a dire, vabbè, supponiamo di suddividere questo lavoro di confronto tra due persone, ossia ad una persona assegno consegno di bit, di 4 bit meno significativi, e a un altro consegno di 4 bit più significativi. Dopodiché, da l'uno e dall'altro mi faccio dare due risultati. Allora, da questi due risultati separati, posso ricavare il risultato finale? Chiaramente sì. Allora, al solito adesso rientriamo nuovamente nella convenzione secondo cui i nostri confronti avvengono a partire dal bit, dai bit meno significativi ai bit più significativi. Quindi in questo caso non lo portiamo più. Allora, dati questi due risultati parziali, posso decidere il risultato finale? Certo, perché se adesso, diciamo, la persona A, la persona numero 1, mi dice che qui c'è un certo risultato, ad esempio, mi dice che la sua X è uguale alla sua Y, oppure la sua X è maggiore di Y, oppure la sua X è minore di Y, allora io posso tenere conto di questo risultato parziale, no? Associandolo a quest'altro e decidere poi tutto. Ad esempio, questi sono gli altri tre possibili risultati che la persona numero 2 può ottenere. Supponiamo che la persona numero 1 mi dica questo e la persona numero 2 mi dica quest'altro. Allora chiaramente il mio risultato finale sarà x maggiore di y. È come se, attenzione, anziché andare a confrontare gruppi di bit, andassi a confrontare in questo caso gruppi due cifre esadecimali, per esempio. No? Quindi l'esito del confronto, i due confronti li posso mettere assieme e combinare in maniera per un risultato finale. In questo modo qual è il vantaggio? Primo, faccio lavorare due persone in parallelo. No? Quindi nel mentre la persona numero uno calcola questo risultato parziale, nello stesso tempo la persona numero 2 calcola quest'altro risultato parziale. Per cui ho poco più che dimezzato il tempo di calcolo. Ok? Perché alla fine qual è il tempo totale richiesto? Il tempo totale richiesto è, mentre la rete generica ho bisogno di calcolare 8 confronti consecutivi, adesso vedete calcolo in parallelo 4 confronti consecutivi e poi alla fine non devo soltanto sprecare in più il tempo necessario a mettere assieme le due informazioni finali. Chiaro che questa cosa posso complicarla in un altro modo, anziché mettere in campo due persone, no? Posso mettere in campo 4. In questo caso avrò due soli confronti che vengono eseguiti però in parallelo da 4 circuiti, da 4 entità diverse. E poi devo soltanto mettere assieme. In che modo metto assieme questi risultati parziali? Beh, io posso fare, visto che adesso ci viene in aiuto la convenzione che abbiamo usato su IP, attenzione. E quella che prima era soltanto una condizione arbitraria, adesso diventa fondamentale. Perché? Perché avendo assunto quei valori di A e B, no? Nei vari casi, ci consente di utilizzare gli A e B da ciascuno di queste, provenienti da ciascuna di queste entità, no? Come se fossero dei normali operandi numerici. E quindi in pratica non faccio altro che le 4 coppie di risultati applicarle a un comparatore identico a quello che abbiamo già visto. Allora, come procede tutto? Cominciamo a lavorare sulle singole celle, poi vedremo come il tutto si risolve livello di moduli.
Quindi abbiamo detto,
prima di partire da 8 operandi,
quindi 4 celle, 8 celle, 2, 4, 6, 8. Le informazioni adesso partono dai bit meno significativi, no? Sono 2 bit. Questa era la rete originale, no?
Con il risultato così. Allora abbiamo detto che spezziamo questa rete in quattro blocchi, in maniera da assegnare ciascun blocco a una entità diversa. Quindi questo finisce qua, questo è il secondo blocco, questo è il terzo blocco e questo è il quarto. I risultati adesso, anziché i risultati di ciascun blocchetto, anziché mandarli al blocco successivo, li mandiamo, essendo due bit, attenzione, a un altro comparatore, e li suddividiamo in questo modo, Attenzione, questo è il comparatore questo è A e B, quest'altro è A e B, sono i due bit di uscita che chiaramente presi assieme costituiscono due numeri da due bit ciascuno, no? E quindi li dobbiamo spedire a un comparatore da due bit, costituito quindi da due celle, dove, attenzione, qui entra ancora 0,0. Adesso che cosa succede? Se questo gruppo ci dice che il risultato è uguale, dobbiamo far propagare questo risultato. Quindi manderemo di A su X e il B su Y, così come manderemo A su X e B su Y. Stessa cosa per questi altri. A e B da questo gruppo di moduli e A e B da questo gruppo di moduli. Dove che viene prelevato? Viene prelevato dall'ultimo modulo del secondo livello. Allora, vedete cosa ho fatto. Esattamente ciò che avevamo detto prima, no? Confronto i due bit meno significativi, indipendentemente da tutti gli altri. Poi i successivi due bit, poi i successivi due, poi i successivi due. Ciascuno di questi risultati parziali va a finire in un altro comparatore. Poiché avendo usato quella convenzione, no? A uguale a B00 significa che sta per uguaglianza, a B10 sta per X maggiore di Y, 01 sta per X minore di Y, 01 non si presenta mai, allora è chiaro che io posso interpretare A e B come normali operandi numerici, su cui eseguire una comparazione identica a questa che ho fatto. Quindi, qui confronto, cioè prendo in esame l'esito del confronto sui primi due bit e passo il risultato a quest'altro. e così via. Quindi in pratica sto lavorando a blocchi di 2 bit, no? Esattamente come abbiamo detto prima. Chiaramente posso complicare la cosa, che così come qui ho suddiviso il tutto su 2 bit, anche sul secondo livello posso suddividere il tutto ancora a 2 bit. Quindi, troncando questa linea, questo risultato e quest'altro risultato, che sono anch'essi da 2 bit, possono finire su sull'unica cella di comparazione che riceve in ingresso 0 e in uscita mi dà alla fine il risultato finale. Dov'è il vantaggio di tutto questo? Allora, è chiaro che se avessi la rete puramente lineare avrei un ritardo totale di calcolo di questa comparazione pari a 8 volte, no? Il ritardo della singola cella. Se invece uso, adesso lasciamo perdere un attimo questo, vediamo il disegno che avevo fatto prima, quindi con 2 soli livelli, che cosa succede? Succede che al primo livello le coppie di celle lavorano tutte in parallelo. Quindi al primo livello io avrò un ritardo totale complessivo di 2 sole volte, 2 unità. No, perché mentre queste 2 stanno lavorando, anche queste lavorano, anche queste lavorano, anche queste lavorano. Ritardo totale al primo livello adesso è 2 unità anziché 8 come prima. Dopodiché a queste 2 unità devo sommare, no, il ritardo totale sul secondo livello, quindi avrò 2 più 1 più 1 più 1 più 1, in totale un ritardo complessivo di 6, giusto? Un ritardo, un secondo ritardo, un terzo ritardo, un quarto, un quinto, un sesto. Questo non c'è in questo ragionamento. È il secondo schema che abbiamo fatto, questo è il terzo. Quindi da 8 siamo passati a 6. Invece, inserendo ancora questo terzo livello, quanto è il ritardo totale? 2 più 2 più 1, 5. Vedi, il caso peggiore è questo, perché mentre i segnali si propagano da queste celle, queste altre stanno lavorando in parallelo. Quindi il trucco consiste in questo: far lavorare in parallelo gruppi di celle, anziché farle lavorare una per una in serie. Chiaro? Sì, posso anche, no, diciamo, ho lasciato tutto così per spezzare tutto in 2. Ah, in 2 qui, sì, certo. Sì.
Ma se no non potete fare un paragone 2 con fare 2 di diversa come hai in
B? Certo, e sì, è chiaro, ci arriviamo. No? Questa, diciamo, è la successiva ottimizzazione che possiamo fare. Attenzione, è chiaro che qui, no, lo 0,0 mi è indispensabile soltanto qui a questo livello. Da quest'altra parte io potrei benissimo, tranquillamente, vedete, se io qui sono 0,0 forzato in ingresso, questa uscita a che cosa è uguale? Sicuramente uguale a queste 2, non si scappa. Allora è inutile inserire questa cella. Posso direttamente applicare questi 2 bit qui. E ho risparmiato non solo una cella, ma anche un'unità di ritardo. Lo stesso discorso lo posso fare qui, chiaramente. Anche questo andava su 0, con ingresso 0,0. Quindi può scomparire quest'altra cella e questo viene applicato direttamente qua. E posso farlo anche al terzo livello. Bene, se qui ho 0 fisso, allora questa uscita diventa identica a questo ingresso, qualunque esso sia. Quindi la cella in realtà non mi serve. E alla fine questo diventa lo schema del mio comparatore. Il dato totale ovviamente è ancora migliorato, perché ho eliminato delle celle peraltro disposte sul percorso critico. Quindi il dato totale quant'è? 1 più 1
più 1 più 1.
Quindi alla fine siamo arrivati a un ritardo totale di 4 unità contro il ritardo totale di 8 unità nel caso della rete lineare. Cioè abbiamo dimezzato il ritardo, quindi abbiamo raddoppiato la velocità. A costo di che cosa? A costo di aver introdotto altre 3 celle in comparazione. Quindi è solito discorso. Per aumentare la velocità devo un po' complicare le cose. Questo discorso lo vedremo, verrà esasperato nel caso degli addizionatori. Così come può essere utilizzato anche nelle cosiddette strutture di tipo bit slice. Quando è la struttura di tipo bit slice? Quando è costituita da celle pressoché identiche, però ciascuna delle celle accetta tipicamente più di un bit per ciascun operando. Quindi a rigore anche queste architetture sono tipo bit slice, dove ciascuna cella accetta un solo bit di operando. Però è evidente che io posso mettere assieme per esempio 4 celle di comparazione per avere un unico comparatore, a questo punto a 4 operandi, 4 bit per operando. In ingresso avrà ancora i due segnali di controllo A e B e in uscita avrà ancora i due segnali di controllo A e O. Al suo interno, e questa può essere realizzata per esempio in questo modo, però diciamo normalmente, salvo che in fase di progettazione non ci interessa più com'è la struttura interna del modulo. No, la struttura interna del modulo in generale ci interessa una sola volta sapere, almeno avere idea di come siano fatte, dopodiché ce ne interessiamo, usiamo il modulo come blocco. Quindi in questo caso che cosa succede? Beh, ottengo ancora le strutture identiche a queste, solo che i miei operanti a questo punto verranno ad avere un numero di bit maggiore. Poi che siano 4, abbiamo detto 4, no? Quindi quello è un comparatore a 4 bit. Chiaro che se io devo comparare due operandi da 8 bit ciascuno, primo caso, rete lineare, avrò qui x da 0 a 3, y da 0 a 3, e qui gli ingressi x da 4 a 7 e y da 4 a 7. I due ingressi a O e B saranno 0, 0, con propagazione diretta da cella a cella, a O e B a I, B, e i due bit del risultato finale del ritrovo. Okay. Se avessi operandi a 16 bit anziché 8, non faccio altro che mettere altri 2, ma a questo punto posso costruire strutture ad albero, come quelle abbiamo visto prima, anche in questo caso, esempio, operandi a 16 bit. Posso, evito di scrivere ancora gli ingressi, 4 e 4, rete lineare che sarebbe questo. Oppure rete ad albero, no? Per esempio, rete ad albero, adesso attenzione, posso prendere questo che mi danno un bit di due operandi a O e B O, quest'altro che mi danno ancora un altro bit per i due operandi A e B, quest'altro e questa fine rete isolo completamente le celle della rete, ma adesso rimangono tutti su un unico comparatore identico a questo che accetta 0, 0 anche qua e mi dà un unico risultato finale. Quindi gli AO in uscita dalle celle diventano gli operandi X di questo. mentre i biop in uscita dalle piccole celle diventano gli operandi Y. Ritardo totale, anziché 4 unità della rete lineare, il ritardo totale è soltanto adesso di 2 unità. Chiaramente ognuna di queste riceve 0,0. Okay. In pratica abbiamo fatto altro che suddividere gli operandi a 16 bit d'ingresso in 4 blocchi da 4 bit ciascuno, su ciascun blocco applicare un singolo comparatore a 4 bit. Le uscite da ciascun comparatore diventano a loro volta altri 2 operandi a 4 bit da confrontare tra loro, come ancora con un modulo comparatore a 4 bit. Le comparazioni a questo livello avvengono tutte in parallelo tra loro, quindi in qualche modo appena io applico gli ingressi questi 4 lavorano tutti contemporaneamente, nessuno di essi deve aspettare il risultato da un altro prima di generare il proprio, e i 4 risultati parziali vengono applicati tutti contemporaneamente al comparatore di secondo livello. Allora adesso passiamo a parlare degli addizionatori. Se noi abbiamo un circuito in grado di eseguire la somma di più operandi, un numero qualunque di bit, chiaramente se il circuito è sufficientemente generale, come vedremo, avrà ordine di ingresso di operandi dall'uscita di risultato. Dovrà avere anche un ingresso di riposo, chiameremo carry in, e un'uscita di riposo che chiameremo carry out. Tra l'altro questi ingressi e uscite supplementari ci consentiranno, come vedremo, di connettere tra di loro in una rete iterativa più addizionatori, no? Per realizzare addizionatori per operandi con un numero maggiore di bit. Questo ci arriva. Il punto qual è? Ricordate che per eseguire la sottrazione binaria abbiamo detto che la sottrazione binaria può essere convertita in una addizione. In che modo? Se io devo eseguire l'operazione x meno y, il complemento 2, ricordate la lettera, questa può essere trasformata in x più y negato più 1. Questa operazione è identica. Allora vedete che se io ho a disposizione soltanto un circuito addizionatore, lo posso facilmente convertire in un sottrattore. In che modo? Negando l'operando y e poi aggiungo 1 semplicemente sfruttando il riporto d'ingresso. Quindi il mio sottrattore verrebbe ad avere questa forma. Metto il riporto a destra adesso, quindi ritorno alla convenzione bit meno significativi a destra. CA riporto d'ingresso, la X, l'operando X entra normalmente. L'operando y invece entra negato e questo 1 qui diventa semplicemente la costante logica 1 sul riporto d'ingresso. Da z prelevo il risultato. Se mi serve da che rialzo, prelevo il riporto finale. In questo caso è da interpretare come prestito, visto che stiamo lavorando in ancora più elegantemente posso costruire su questa base un circuito che si comporti da addizionatore o da sottrattore a seconda di un segnale di controllo.
Cosa succede?
Se si deve comportare l'addizionatore, deve lavorare così.
Con uno zero
l'ingresso sul l'ingresso di riporto, no? E i due operandi che entrano direttamente. Se invece deve comportare come sottrattore, la configurazione è questa. Come faccio a mettere assieme le due?
Vabbè, è chiaro che intanto definisco un segnale sub di controllo, il quale se è uguale a 1 voglio che il tutto si comporti come un sottrattore,
se è uguale a 0 voglio che si comporti come addizionatore.
E quindi la prima operazione da fare per mettere assieme i due circuiti è quella di applicare sub per il riporto in ingresso.
Se sub è uguale a 1 e quindi voglio una sottrazione, applico un 1 al che arrivi. Se sub è uguale a 0 e quindi voglio l'addizione, applico uno 0 al che arrivi.
L'operando x in entrambi i casi entra immutato.
Ora, l'operando y deve entrare diretto se voglio eseguire un'addizione, negato se voglio eseguire una sottrazione. Vi ricordate un qualche circuito che lascia passare immutato l'ingresso se un suo ingresso è 0 e nega l'ingresso se un suo ingresso è 1? E allora è esclusivo.
Quindi io faccio altro che applicare qui una schiera di ordine esclusivo, che identifico comunque con uno solo, applico qui l'ingresso y e sul ingresso restante di ciascuno degli ordini esclusivi applico ancora il segnale sub. Vedete, se sub è uguale a 0, che significa che voglio eseguire un'addizione, ho 0 in ingresso di riporto, 0 in ingresso agli ordini esclusivi, che quindi mi lasciano passare immutato l'operando, quindi sto in questa configurazione. Se invece sub uguale a 1, ossia voglio una sottrazione, applico 1 al che arrivi e nego, complemento, l'operando x, per cui mi riporto in quest'altra configurazione. Quindi con questo abbiamo sgombrato il campo dalla sottrazione, che significa che se riusciamo a progettare un buon addizionatore avremo quasi automaticamente anche un buon sottrattore.
Torniamo adesso alle basi, un attimo alle basi delle operazioni di addizione, perché adesso dovremo costruire i circuiti relativi e quindi è indispensabile sapere esattamente cos'è il termine interno. Cominciamo a ragionare soltanto su numeri da un bit, quindi il nostro addizionatore di partenza sarà un modulo con un bit di operando in fisso, un carry in, quindi con CT, un bit di carry out e un bit di uscita di somma a 0. Tutto uno. Come si deve comportare questa cosa? Tavola di verità. Abbiamo tre ingressi, i due ingressi operati, i due addendi x e y e il riporto d'ingresso, poi la somma z e il riporto in uscita. 8 possibili condizioni, tutte lecite, quindi qui Don Kerr non ci aiuterà, qui sono normali operazioni aritmetiche in binario, no? Se i tre operandi, poiché l'operazione da eseguire è z uguale x più, in senso algebrico, in senso aritmetico, più y più di porta inverso, questo è il comportamento, questo più non è un ordine, è una somma aritmetica. 0 più 0 più 0 cosa ci dà? Ci dà 0, quindi 0 come somma e 0 come riporto. 0 più 0 più 1 aritmeticamente ci dà 1 come numero, quindi bit uguale a 1 come somma e riporto 0. Avremo riporto quando il risultato dovrà essere espresso su più di un bit, chiaramente, no? Anche qua 0, 1, 0 avremo 1 come somma e 0 come riporto. Attenzione qui, 0 più 1 più 1 ci darebbe 2, che espresso in binario è 1, 0. Di questo 1, 0 il bit meno significativo diventa pari al bit di somma. Ciò che rimane è il riporto, cioè quello che deve essere propagato verso la cella successiva, né più né meno come nella normale addizione decimale, in cui la cifra meno significativa del risultato della somma finisce nella stessa posizione, l'eventuale riporto viene propagato alla posizione successiva. Qui avremo somma 1, quindi 1, 0, qui avremo ancora somma 2, quindi 1, 0, qui avremo ancora somma 2, quindi 1, 0, qui avremo somma 3, quindi 1 come somma, 1 come riporto. Questa è la tavola di verità del nostro. Lo chiameremo addizionatore completo o anche full adder. Un circoaddizionatore che si comporta in questo modo, quindi dotato di due operandi, due bit di operandi da un bit di riporto in ingresso, un riporto in uscita e una somma. Come facciamo a realizzarlo? Parla di verità. Forse ci conviene segnarlo in orizzontale. Qui abbiamo XY e qui abbiamo C, riporto in ingresso. Questa è la mappa relativa al Z, questa è la mappa relativa al carry out. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Mentre sul carry abbiamo 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Qui non sto a dettagliarlo, cioè potete verificarlo da voi. Questo è semplicemente l'oro esclusivo di tutti e tre gli ingressi, quindi x oro esclusivo, x oro esclusivo e ci dovete che arriva. Ci si arriva mediante manipolazione dei quattro termini prodotto che si ottengono. Attenzione, quando sulla mappa di Carnot vediamo alternati 0 e 1 o come caselle isolate o anche come blocchi, lì c'è sempre di mezzo un oro esclusivo. Qui invece le cose sono più semplici perché abbiamo tre termini, questo, questo e questo, ossia questo è x, più C per X più C per X. Questa espressione posso utilizzarla o così com'è, per perché mi corrisponde una rete a due livelli. Ma la riporto anche sotto un'altra forma che ci sarà più utile in avanti.
X più G X più ma attenzione, ugualmente bene io posso scrivere X più G con I per X or esclusivo Y.
Perché posso farlo?
X or esclusivo Y chiaramente non è una funzione identica X più Y.
Dov'è che differiscono le due?
Differiscono nel caso in cui entrambi X e Y siano uguali a 1. Perché questo viene a valere 1, ma questo viene a valere 0. D'altra parte, se x e y sono entrambi uguali a 1, c'è già questo termine che provvede a portare a 1 che è reale. Vedete? Quindi il fatto che per x uguale a 1, y uguale a 1, questo fattore diventi valga 0 oppure 1, è tutto indifferente, perché comunque c'è 0 viene forzato a 1. Allora, è lecito utilizzare questa seconda forma. Perché mi fa comodo? Perché adesso nella realizzazione posso sfruttare questo termine qui per renderlo comune, no? Al circuito che genera Z e che genera che arriva. In particolare, poiché non esistono le esclusive a tre ingressi, dovrò realizzare questa espressione come due successivi o esclusive a tre ingressi. E allora XY questo è chi che arrivi che mi dà questa Z. Da quest'altra parte invece ho un AND che accetta XY, questo primo termine, seguito da un OR al cui secondo ingresso è connesso un AND conviene che lo disegni un po' più là, non modifico nulla, posso solo questa parte. Questo AND sarebbe questo, che deve accettare X o l'esclusiva Y e C, che è ancora questo. E questo è il mio termine out.
Ok?
Il full adder può essere realizzato anche come combinazione di due moduli più semplici. Consideriamo questo modulo, un modulo che ha due soli ingressi x e y, un'uscita z di somma e un'uscita c o di riposo. Questo modulo, che diciamo, il cui comportamento è un sottoinsieme, diciamo, del comportamento del sommatore completo, in pratica cosa fa? Accetta come operandi x e y, su z genera il bit di somma, su carry out genera l'eventuale di cosa. Quindi vedete, non c'è un carry in, ossia manca questa colonna. Per cui il comportamento di questo che si chiama semisommatore, oppure half adder, in pratica è nient'altro che questo. Ok, quindi due soli operandi di ingresso, bit di somma, bit di riposo. Come si fa a realizzare questo coso? Vedete, si vede direttamente, c'è bisogno di fare mappe nulla. Z, questo è 0, la somma di due bit, z è uguale all'ora esclusivo tra x e y.
Mentre c è uguale a l'em tra x e y. Come faccio a realizzare un full adder mediante moduli semisommatori? Chiaramente me ne servono almeno due, perché ho bisogno di tre operandi in ingresso, x, y e riporto in ingresso.
Segno un po' più in qua,
Allora poniamo che il primo dei due moduli accetti l'operando x e y, il che in dovrà essere accettato come operando dal terzo modulo. Ma noi sappiamo che per ottenere il bit di somma finale x più aritmetico y più aritmetico c, no? Devo eseguire l'ora esclusivo tra x, y e c. Adesso z è l'ora esclusiva tra x e y, ricordiamo che è fatto il modulo, mentre da qua e qua ho un secondo ora esclusivo, per cui non faccio altro che connettere questo z, l'uscita dal primo modulo, a uno degli ingressi, indifferente qual è il comportamento del simmetrico dal punto di vista di x, e questo diventa il mio bit di somma z legato del sommatore completo. Come faccio a giocare con i carry? Beh, avrò carry in uscita, riporto in uscita. Se ho riporto in uscita o da questo modulo o da quest'altro, con due semisommatori posso realizzare un sommatore completo, che spezzando l'operazione generica di somma nella più elementare operazione di somma possibile. Come uso i miei addizionatori? Normalmente li utilizzo in una rete iterativa. Torneremo su questa equazione perché sarà importantissima poi quando vorremo accelerare la nostra rete. Dalla agenda di estrema sinistra abbiamo il carry out finale e da ciascuna agenda preleviamo un bit di risultato. Quindi è una struttura identica, pressoché identica a quella che abbiamo visto per i comparatori, con l'unica differenza che adesso ciascuna agenda genera un bit del risultato. I segnali che si propagano da cella a cella sono così da un solo bit, in pratica riporto da una posizione alla successiva. Ok? Chiaramente anche questo è il solito inconveniente del ritardo, che cresce linearmente col numero di bit degli operandi. Allora come si fa? per accelerare. Al solito si divide e si comanda, divide e si divide.
Consideriamo
se facciamo il tempo, però
vabbè, vi accenno soltanto all'idea, poi la sviluppiamo magari la prossima volta. Dunque l'idea è questa:
chiaro che il ritardo di propagazione è dovuto al fatto che dobbiamo calcolarci i riporti, no, per decidere quanto vale il riporto qui in uscita io devo aspettare che si propaghi tutti i vari riporti lungo le varie cellule. Non fosse per questo, io potrei calcolare in parallelo i miei risultati. Allora la domanda è: in una struttura di questo genere io posso decidere quanto vale questo riporto in uscita, no? Conoscendo soltanto, quindi senza aspettare che si propaghino i vari riporti, conoscendo soltanto quanto valgono gli operandi e quanto vale il termine diverso? Perché se riesco a far questo, che struttura mi posso inventare? Guardate, qui adesso abbiamo addizionatori a 4 bit, quindi tutta questa cosa. Qui avremo 4 operandi, 2 operandi da 4 bit. Totale 2 operandi a 16 bit. Normalmente quindi nella connessione cosiddetta ripple carry, cioè con un carry collegato in cascata tra tutti i modi, io ho il riporto iniziale che è 0 a 6, il riporto in uscita dal modulo di questo, quello che ho disegnato prima, il riporto in uscita qui e così via. Se la singola cella ha ritardo tau, io avrò qui un tempo totale di calcolo, no? Massimo di 16 tau. Tuttavia, se riesco in qualche modo a calcolare dati i 4 operandi e il carry d'ingresso, se riesco a calcolarmi il riporto finale senza aspettare la propagazione lungo le 4 celle, allora cosa posso fare? Posso generare il, qui c'è una rete dentro, poi vedremo come è fatta, posso generare immediatamente, quindi con due soli livelli logici di ritardo, il riporto per la cella successiva. Non è che abbia risolto granché, perché se faccio la stessa cosa avrò, anziché, poniamo di avere due livelli logici per ciascuna cella, ritardo totale da carry in a carry out, 2 più 2 più 2 più 2, 4 livelli logici, 8 livelli logici. Contro 2, se riesco a calcolarmi direttamente il riporto finale, vedremo in che modo si può fare. Ok, ma a questo punto cosa succede? Avrò due ritardi qui, se riesco a fare la stessa cosa qui avrò altri due ritardi, quindi due livelli, 2 più 2 più 2 più 2, ancora 8 livelli totali, contro 32 che erano prima. Posso fare ancora di più: se questi carry finali che mi calcolo in parallelo alle normali operazioni di solito, io li mando su un circuito che li accetta tutti e quattro, ovviamente assieme a questo, al chiarimento, io mi posso generare in parallelo i riporti iniziali per ciascuno dei modi, nonché il riporto finale. Quindi in questo modo in pratica faccio lavorare in maniera completamente parallela ciascuno dei quattro modi. Il mio ritardo totale sarà di poco superiore, no? al ritardo totale del singolo modulo. La tecnica di questo genere, che consiste nel in pratica anticipare il valore del corpo finale di modulo e inviarlo il più presto possibile al modulo successivo, si chiama KR-KR. Quindi anticipazione del ricordo. Direi che a questo punto vediamo la prossima volta come si fa, perché è un po' un meccanismo un po' complicato. Richiede un po' di manipolazioni algebriche ed è bene andare senza tempo. In pratica si sfrutta, guardate, l'ultima anticipazione. Se ricordiamo l'espressione di Kevin House, attenzione, questo è importante, Kevin House per il sommatore complesso, ricordiamo che per il caso uguale x più Kevin per x più x, o anche il solito, indifferente a questo punto, quale delle due espressioni esiste? Attenzione, cosa significa questa espressione? Attenzione signori, noi possiamo avere carry output in uno di due possibili casi. O i due operandi sono entrambi uguali a uno, e quindi qualunque sia il carry d'ingresso, il nostro carry output sarà sicuramente uguale a uno. In pratica avere x uguale a 1 è equivale a generare un riporto nell'ambito della singola cellula. Chiameremo questo termine generatore di riporto. Cosa significa il secondo termine? Il secondo termine significa che se non c'è generazione di riporto all'interno della singola cellula, allora io posso avere un riporto in uscita quando, purché ci sia un riporto in ingresso, no? Perché altrimenti non ho, se c uguale a 0 non ho c uguale a 1, non posso avere c uguale a 1 nell'ipotesi questo termine sia 0. Quindi tutto sta a i valori di x 1 almeno di x uguale a 1, che non saranno mai entrambi uguali a 1 perché l'ho già escluso assumendo il titolo. Allora vuol dire che il riporto, l'eventuale riporto che c'è in questo viene propagato verso l'uscita. Chiamerò questo termine propagatore del riporto. E quindi potrò scrivere CO uguale G più CPP. Quindi il mio riporto in uscita sarà uguale al valore della funzione generatore più Rin per la funzione propagatoria. Questo fatto, questo modo di esprimere il carry out, lo sfrutteremo proprio per questo momento. Thank you.